Da McCafé, dal 13 al 26 maggio, trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 70 centesimi, cappuccino a 1 euro. E non è finita. Scarica l'app per altre fantastiche offerte. Promozioni valide nei ristoranti aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
Sto in piedi.
Let's talk about sex.
Adesso, fuori di gag, sarebbe un onore e un piacere. Ma se lo farà, se sì. Parlerà al mio matrimonio, io vorrei una... Come le telecamere dedicate, quando sai il calciatore fa l'ultima partita della carriera, c'è la del Piero Cam, che lo inquadra... Io voglio una telecamera sulle persone più anziane della no. cerimonia. Proprio le loro espressioni mentre lei dice le cose.
E poi naturalmente lo vuole in ritardo di un minuto, certo. Per poter tagliare alcuni pezzi.
Esatto, in modo da poter...
da poterlo aggiustare.
Comunque,
su.
Professor Bini, siamo a un tavolo insieme.
Ecco, ah, sì.
Quindi
sì, sì.
C'è anche mia moglie, c'è sua moglie. Il problema è che uno al nostro tavolo, se beve ma proprio due dita di vino, inizia a dire...
Lui, cioè,
no, non sono io. No. Inizia a dire delle cose strane che mia moglie...
Va bene, ma
rimarrà
Dario Spada.
Ma io sono
devi dire il suo nome.
Ma io sono abituato a tenere a briglie corte persone con caratteristiche.
Inizierà a dire cose che voi umani non... No, lei sì, ma
io sì.
Dario ci stupirà, sarà molto sobrio.
Sì, speriamo.
Va bene. Spettacolare.
Va bene. Vabbè. Come sta, dottore? Vuole la domanda di riserva?
Sì, abbastanza, insomma, però cerco di mantenere... Stanno montando il film a Parigi e mi ha fatto molto ridere perché mi ha mandato una fotografia e sembrava quando uno, presente in Seven, quando entrano nel covo del serial killer e ha tutte le foto appese alla cosa, e loro stanno montando con tutte le mie foto appese su un muro intero con i post-it.
E sì, perché è una specie di storyboard,
con i post-it, e mi ha fatto molta impressione pensare.
Raccontiamolo, per chi non lo sapesse, c'è un film... in questo momento in fase di montaggio, che riguarda tanto lei, no? Il suo,
diciamo,
reparto.
Sì, l'attività che svolgo io in svariati settori della
pensa
vita.
Se lo presentano tipo a Cannes o a Venezia, vedremo il red carpet di Bini.
Ecco, esattamente, l'anno scorso già andai sul red carpet, quindi per le cose. Beh, insomma, questa è una delle varie cose.
E lei da chi è interpretato, da quale attore è interpretato? Da Bini, da uno dei suoi fratelli, quello che fa l'attore.
Maurizio Bini as himself.
Esatto. Brad Bini.
Fratello attore.
Allora, volete sapere di cosa volevo parlare? Sì. In realtà volevo parlare di una cosa, ma c'è una notizia che è venuta in settimana che mi ha molto colpito, insomma, notizia triste, nel senso che sono deceduti questi due gemelli siamesi, voi sapete, attaccati per la testa.
Erano grandicelli.
Cosa che contro ogni aspettativa.
Non erano due femmine, no?
Con un maschio e una femmina.
Ah, un maschio
e una femmina. E sono morti entrambi, ma la cosa che colpisce è che pare che gli hanno detto che non avrebbero superato i 30 anni, poi la femmina è campionessa di bowling e il maschio è un cantante country, quindi con due vite abbastanza separate, due persone attaccate per la testa, non poco. Ma la cosa che mi ha colpito è che in
avevano
realtà,
anche parte del cervello insieme, quindi non,
parte
potevano,
del cervello insieme,
non
parte,
potevano essere staccate,
parte della
certo.
circolazione insieme. Il problema è che i gemelli siamesi possono ovviamente, come ben sapete, essere solo dello stesso sesso. Vero?
Non lo sapevo.
No, allora, come sono i gemelli siamesi? I gemelli siamesi sono un embrione solo, un embrione.
Sì.
Se si spacca totalmente a metà,
sì,
le due metà ricostruiscono la metà mancante e fanno i due gemelli identici monozigoti.
Certo.
I gemelli, quando sono uguali, sono partiti da un embrione solo.
Sì.
Quindi non possono essere un maschio e una femmina. Devono essere proprio due maschi o due femmine.
Quindi in questo caso erano due embrioni?
No, non è possibile, perché sennò non potrebbero essere siamesi. Quindi, quindi il problema è che è passato sotto traccia questa cosa. Ma è il fatto che uno dei due ha cambiato sesso. Cioè uno dei due è un transessuale. I due gemelli.
Ah, okay.
Però... La cosa che colpisce è, avendo il cervello in comune, avendo la genetica in comune,
come
avendo
ha fatto
la vita in comune, perché non possono aver avuto esperienze differenti,
certo,
su una cosa particolare, cioè è un caso che sconvolge abbastanza tutte le nostre credenze sul transessualismo.
Categorie
sul transessualismo, certo. No? Perché come mai uno solo dei due, avendo avuto le stesse esperienze endoterine, la stessa vita uguale, il genetico uguale,
perché ha un
cervello
sentire
in comune,
una sensibilità.
Allora è questione di lingua, ma magari è il sapore.
No, ecco,
il sapore
allora,
della vita,
intendo
dire.
Dato è un dato che, insomma, è passato sotto traccia così, è maschio, molto una femmina,
importante
però,
per capire le
però,
dinamiche
però no? Distrugge tutte, cioè il transessualismo è una cosa genetica, loro sono uguali, come fanno a essere genetica? Il transessualismo dipende dalle esperienze di vita differenti,
le hanno fatte insieme,
sono attaccate quindi... insieme, dipende dal cervello che è diverso,
ce l'hanno insieme,
in comune,
no
way, in comune. Quindi no,
abbiamo solo domande
per una
però
cosa.
Professore, come vede, uno è campionessa di bowling, sì, e l'altro è un quintate country, sì, quindi c'è una differenza di pensiero.
Allora, sono uguali, ma è una cosa, voi sapete che si chiamano siamesi perché i più famosi sono i famosi gemelli dell'Ottocento
di Siam.
Del Siam, no, che erano attaccati a Heng Chang, che erano attaccati per lo sterno e che hanno avuto 21 figli tra tutte e due, no? Hanno sposato due sorelle e vivevano in casa, 3 giorni a casa di uno, 3 giorni a casa dell'altro.
Come potevano accoppiarsi?
Però per dire, cose così, hanno avuto 21 figli, cose, ma avevano un carattere totalmente diverso. Era incazzoso, uno era simpatico, pur avendo stessa vita, però finché uno va sul carattere...
Lì non avevano un cervello in comune, però avevano altre
solo
cose.
Lo sterno in comune. E invece questo caso particolare, volevo dire, è un caso che è rimasto un po' così, una notiziola, che invece interpreta sul piano sessuologico, è una cosa che ci ha fatto pensare molto sulle nostre eziologie del transessualismo, di cosa pensiamo e non pensiamo della cosa. Vabbè.
Curiosità, erano due femmine o due maschi?
Erano due femmine. È uno di quello che è diventato maschio e quello che ha cambiato sesso nel transgender in modo particolare. Questo è quanto. Allora, la seconda cosa...
Molto interessante. Questo...
Cioè, quindi dobbiamo azzerare tutto.
Questo è questo.
Forse noi abbiamo fatto 550 puntate.
Mo che stavamo cominciando a capire delle cose.
Ma adesso non esageriamo. Però... Adesso,
basta che la radio non voglia i soldi indietro. Questa è la cosa fondamentale.
Ci fermiamo qui?
Va bene.
Fare un coming up su ciò di cui parlerà tra
sempre una seconda cosa, una notizia che c'è stata. Quella: io deriso e isolato perché ritenuto gay, più del risarcimento vorrei le scuse. Voi avete letto questa notizia, no?
Ma il detenuto?
No. Okay. Il poliziotto.
Il poliziotto che ha subito un esame per capire
adesso,
se...
Adesso ne parliamo.
Cioè, invece di chiedergli della molestia, gli ha chiesto sull'orientamento sessuale. Adesso vi raccontiamo questa storia. Forse abbiamo accennato qualche giorno fa questa cosa. Lo diciamo tra poco. Cioè, lo dice lui, molto meglio di noi. Un attimo fa, io e Tony parlavamo della mancanza di copyright, giustissima, sulla possibilità di avere un titolo su un libro, un disco, finché già esiste, ad esempio Femme Fatale, la canzone che abbiamo appena messo, quella nuova di Emma, ha lo stesso titolo di una popolare, famosa canzone dei Velvet Underground che si chiama proprio Femme Fatale. Quindi si può fare...
Film, quindi...
Sì, hai voglia.
Sono anche film bellissimi con lo stesso titolo. Still Life, tutte e due i film che si chiamano Still Life.
Quello
sono...
di Pasolini è uno dei miei... poi non è Pasolini...
No, è Pasolini
Uberto, italiano-inglese.
E l'altro invece, quello cinese, bellissimo.
Che sono lo stesso soggetto?
No.
Quello di Pasolini è uno dei miei...
Pasolini è bellissimo sul fatto di quest'uomo che...
garantisce la sepoltura
delle persone che non hanno parenti o che vengono abbandonate.
Hai visto, Tony?
Sì, sì. È di una bellezza.
Invece capolavoro.
Lui lavora proprio in quell'ufficio comunale.
Sì, sì.
E invece quello cinese è altrettanto bello. È la storia di questo... cinesi che stanno facendo una diga e ci sono sulle montagne le righe dove arriverà l'acqua. E distruggeranno un sacco di cose, stanno distruggendo questo paese dove cercano di tirar fuori tutte le cose possibili che venga inondato, e questa donna con il figlio che va a vedere per l'ultima volta il suo paese perde suo figlio in questo macerie di questa cosa, che è una cosa sulla Cina, pensate, che l'idea è sta salendo la marea dell'industrializzazione
e perdiamo tutto, compreso il futuro
per i nostri figli, certo. No? Una bellezza assolutamente, si chiama Still Life, pure quello, per dire il stesso titolo, ma una bellezza lo stesso.
Chiusa parentesi, di cosa ci parla? Allora, stavo parlando del poliziotto.
Una cosa anche questa abbastanza veloce.
La storia. Il poliziotto viene accusato di molestie sessuali.
Molestie sessuali da due maschi. Due detenuti maschi. E i suoi superiori cosa fanno? Lo fanno vedere dal dottore per vedere se... È normale questa
cosa. Non è che fanno un'indagine sul fatto che abbia molestato due, ma gli chiedono che orientamento sessuale ha, perché non è esattamente pertinente. Perché sembra quasi dire che chiunque abbia un orientamento sessuale da maschio rivolto verso i maschi implichi il fatto
perché che... io sarò un po' avanti magari col mestiere che faccio, ma mi sembra una roba también dell'Ottocento che
molto
indietro di...
Non è che tentavano di scongiurare un'eventuale condanna,
ah, quasi con per salvarlo
una, sì, con una dichiarazione di eterosessualità, quindi dice, no, è un eterosessuale, quindi ciò non è possibile.
No, però non ci avevo pensato a questo.
No, però questo sarebbe ancora più grave. Sarebbe ancora più grave. Perché? Perché, come dire, che uno si salva dichiarandosi eterosessuale.
Cioè, assurdo,
eterosessuale,
no, certo.
Cioè, in questo caso...
se lo scrive il medico.
Capito, ma allora questo diventa un affronto per tutta la categoria dell'omosessualità. Certo. Non più sulla persona singola. Quindi sarebbe ancora peggiorativo come tipo di situazione. Devo dire che l'ha presa anche un po' seriamente lui, ecco, diciamo così. Io in queste cose penso che le posizioni zen vanno sempre bene su,
certo,
cioè nel senso, io mi ricordo sempre quello lì che c'è una cosa zen di questo monaco in cui arriva questa donna e dice: tu mi hai messo incinta e questo bambino è tuo, adesso lo devi mantenere, e lui dice: ah sì, e prende sto bambino, e dopo 10 anni la donna dice: non è vero, il bambino è mio, e lui fa: ah sì,
e gli dà il bambino.
Cioè, nel senso, a me queste cose, una cosa così mi piacerebbe molto.
Lo so, però ovviamente dichiara... questo presuppone, cioè dipende, no? Dalla...
Sì, dipende,
però per lui non era così.
La posizione più giusta sarebbe stata questa posizione così, cioè uno diceva, certo, vabbè, ma che robe particolari. Invece volevo parlare di un argomento che non abbiamo mai parlato, che sono i simbiosessuali.
Certo, certo.
Che sono...
I simbio.
Sessuali sono l'ultima volta che abbiamo fatto
così. Mi ha scatenato l'inferno.
Non lo so, posso immaginare dalla radice etimologica, ma non ci provo.
Simbio.
Persone che hanno bisogno di una grande intimità personale per provare attrazione sessuale.
No. Devo dire che dopo che nell'LGBTQ e quelle robe lì, no, gli assi sono stati messi dentro, gli asessuali, che per tanto tempo hanno lottato per avere quella A dentro lì, no? Perché erano considerati non una minoranza sessuale, erano considerati un'altra minoranza sessuale senza desiderio. No? Gli asessuali hanno lottato per essere una categoria propria, perché uno diceva: io sono eterosessuale ma non c'ho voglia. Invece lui stava sessuale, non è che voleva essere eterosessuale.
Stava sessuale.
Cioè, tu che sono un omosessuale senza che non la voglia. No,
io non voglio essere una sottocategoria, voglio essere una categoria.
E adesso i simbiosessuali sono la categoria che vuole far mettere la S nell'LGBTQ.
Diventerà prima o poi diventerà supercalifragilisticexpialidocious. Esatto. Una parola di 3 metri.
No, okay. E devo dire che effettivamente ogni tanto, quando uno vede la lunghezza di queste minoranze, un pochettino, abbiamo discusso la volta scorsa sul wok,
cioè pur nel nostro progressismo
ci viene una puntina di esagerazione,
possono mettere, è come quel marchio di moda che c'è qui in centro, and other stories,
and many others.
Fa nei
però i simbio sono una
questa mi sta uccidendo. Chi sono?
Cosa
i simbio?
Fanno i simbio sessuali?
Voglio sapere.
I simbio sono, a me piacciono molto i simbio,
a me piacciono molto i simbio.
I simbio sono quelli che sono attratti, sì, da una coppia strutturata, cioè non sono attratti da un singolo.
Vogliono entrare in triangolo con una coppia di...
Una coppia. O più di uno, più di uno, però esiste una relazione strutturata, che può essere di un doppio, 3, 4, 5 persone, generalmente due, e loro non sono attratti dai membri della coppia.
Ma dal legame della
coppia, quindi sono eccitati dal legame della coppia, i simbio.
Ma nel senso che devono entrarci per distruggerla, no?
No, tutt'altro.
Sono proprio, che bella sta cosa.
Cioè, è un po'... A loro piace che facciano colazione insieme, che prenotino le vacanze, quello eccita.
Poi c'è anche la...
che ci vogliono fare questi due?
Anche la sessualità, non è che la sessualità è esclusa perché è una categoria sessuale, adesso poi ne parliamo con più dettagli.
Sì, però se quelli due sono magari occasionali o se forse vi lasciate, sì, allora non mi eccita più.
Sono in simbio, sì,
no, con tutto il rispetto. Con tutto
sono
il rispetto.
I miei preferiti, simbio.
Ci spieghi meglio tra poco.
Non ci credo. Let's
talk about sex.
We can't be friends, ma noi siamo friends. Il programma si chiama così, Ariana Grande. Fattene una ragione.
Esattamente, esattamente. Allora, professore, dove ci siamo?
Eravamo sempre i simbio.
Il simbio sessuale.
Sì, che a voi vi sembra un po' una cosa strana, invece è proprio una cosa così. Ma è un loro non sono attratti dalla persona, sono attratti da quell'intimità, dall'intensità, cioè nel senso che la relazione,
sì,
la relazione prescinde totalmente dalle persone che la fanno, cioè loro quando gli intervisti un simbio ti dice ma cosa ti piace, mi piace l'energia che viene scatenata tra queste due persone e così via, e vorrei farne parte, quindi è eccitato, adottato. Siamo una specie di forma di adozione.
Come se vole... Infatti nella, come mia, se... nella mia cialtronaggine credo c'entri molto il rapporto che hai avuto con i tuoi genitori. Sì, cioè, sì, come questo... se volessi quasi replicare o ti è mancato qualcosa o hai avuto tanto qualcosa e la rivuoi.
Esattamente, diciamo, una parte c'entra sicuramente l'esperienza genitoriale. Questo è stato studiato nei simbio che hanno... o voglia di rifare o voglia di compensare, più voglia di compensare, quando uno non ha avuto nell'ambiente familiare questa intimità, questa intensità di relazione, insomma, questa immaginata, perché poi naturalmente le coppie sono molto più conflittuali di quanto uno se le immagini e così via. C'è dentro un goccio di voyeurismo nelle persone simbio, cioè nel senso vogliono anche spiare questo tipo di intimità che esiste.
Ma non quella sessuale,
non quella sessuale,
non necessariamente.
Però diciamo la sessualità non è esclusa del simbio per una coppia e non è nemmeno la coppia disinibita che invita una terza persona a fare la sessualità, perché in questo caso è centrata sulla coppia il desiderio, non è centrata sulla terza persona. Cioè uno potrebbe partecipare a un'attività di triolismo con una coppia strutturata senza avere nessuna attrazione per la coppia, non avere l'attrazione
per tutti e due, per i singoli
o per il singolo, oppure per l'esperienza trasgressiva.
Sì, certo.
Per l'esperienza trasgressiva invece i simbio sono molto più,
quindi non mi piace né lui né lei, mi piace quello che passa tra di loro,
l'energia che passa fra,
ma
di
pazzesco.
Loro
mi piace sul piano sessuale,
ma
anche
sessuale, cioè sessuale.
Come chiedevo all'inizio, ma
le tre
quindi ti innamori di una cosa un pochino più di...
impalpabile.
Sì,
no?
sì però non è che uno è un simbio costante, può capitare che le persone abbiano ogni tanto un'esperienza
dei momenti simbio.
Dei momenti simbio e dei momenti che tornano normali. Tutti però quelli che sono stati intervistati, che hanno avuto esperienze simbio, descrivono l'esperienza simbio come eccezionale, cioè non hanno delusioni.
Ma
sulla simbio
nel momento che io... che a me piace il rapporto che c'è tra una coppia di amici, lui, lei, no? Questo...
A lei non le viene l'attrazione sessuale, lo so. Che
ah no, infatti deve esserci per forza l'attrazione sessuale, se no non sei un simbio, perché
certo,
lo saremmo
certo,
tutti.
Certo, cioè tu ti vieni e
cioè, non è che se dico che bella coppia quei due.
E mi piace il loro rapporto, lo vorrei anch'io,
ma
un rapporto così.
Le persone si eccitano senza capire perché si eccitano delle
certo.
cose.
Cioè,
meno male.
Abbiamo fatto delle cose sulle persone che hanno un'attrazione per gli amputati, abbiamo fatto una cosa che ha l'attrazione per, o anche parti del corpo delle persone senza che... Lì è una riduzione, cioè nella maggior parte delle persone con i componenti feticistici che vanno in riduzione
la parte per il tutto,
della parte per il tutto. Qui invece sarebbe quasi il tutto per la parte, cioè
sì,
come
certo.
se uno passasse sopra le caratteristiche, perché molto spesso le persone simbio non hanno tanto una preferenza per il tipo di coppia, no? Quella preferita in assoluto sono due persone che hanno due ruoli molto definiti. C'è un po' questo ricordo, un po' il padre e la madre, eh? Quindi come se le due persone, prescindendo dai sessi genitali, siano però una persona di un certo tipo e una persona di un altro tipo. Più le coppie che sono complementari, che le coppie simmetriche, sono più attrattive per un simbio. Come dire che i ruoli che vengono giocati in quella coppia non sono lo stesso ruolo da tutte e due le persone, perché dato che gli piace la dinamica all'interno, l'energia che passa, energia è più frequente nelle coppie.
Quali sono le coppie in cui si fa lo stesso ruolo, la stessa parte? Cioè, nella mia testa sono quasi sempre, devono essere, se no non funziona tanto, no?
No, allora, come dirò al suo matrimonio,
Sempre che io.
Il matrimonio. L'importante in una coppia è che lui più lei diviso i due fanno un maschio e una femmina.
Ah, quindi direi lei, che la femmina della coppia è lui. Ma io lo so che.
Ma mai nella vita. Ma, cioè, mai nella
quando
vita.
Lei dire questa cosa, i parenti di Ross, quelli.
Mio fratello si batte il petto così.
Prendimi, grideranno.
Ma poi non si deve preoccupare, perché mia moglie, come sapete, quando io dico così, telefona alla famiglia delle persone dicendo: dice così, ma non è cattivo.
Ah, non è cattivo.
Non è cattivo di cose particolari. Quindi alla fine sarà tutto così.
Senta, professore, una curiosità. Quando lei ci parla di queste, si può dire minoranze?
Minoranze
sessuali.
La parola giusta è minoranze sessuali.
Mi colpisce sempre immaginarmi i numeri. Cioè, intendo dire, in Italia quanti simbiosessuali ci sono?
Allora,
centinaia, migliaia o
no,
36?
Allora, diciamo che il problema grosso delle statistiche è che nessuno va in giro a chiedere se uno è simbio o non è simbio.
Tony hanno fatto un'intervista.
Hanno fatto sul fatto se era simbio o non era simbio.
No, su altre faccende.
Faceva sempre parte delle truffe agli anziani.
Però il problema è che non è che si sa con precisione, però gli studiosi di simbio che esistono, e pubblicano anche su riviste scientifiche molto quotate e così via, fanno degli studi con 400 persone, 300 persone distribuite in numerosi paesi, vengono reclutati attraverso i social e così via, dicendo stiamo facendo uno studio su questa cosa, e ricevono in genere 300-400 persone che non mi risulta che ci siano club simbio, perché generalmente per tutte le minoranze.
Ma
c'è...
per club simbio cosa serve un club simbio? Solo per schedarsi?
No,
sono simbio, non è che si possa
per
qualsiasi cosa voi potete pensare, c'è il club della gente che trova un altro che gli piace la stessa cosa. Cioè, invece che simbio sono un po' meno. Poi adesso magari abbiamo ancora tempo di dire due piccoli dettagli.
Sì,
primo
sì.
È il problema della pornografia per il simbio, che è di non poco conto.
Risultano un po' noiosi.
Che fanno vedere? Con la villetta, il cane, e dicono: visto?
Adesso è un problema grosso. Adesso ne parliamo.
Quello che falcia il prato.
Lei che lava e che cuce.
E poi ridete per il dramma dei poveri simbi.
Ieri ho visto un porno simbio. C'erano due che pagavano la bolletta.
Alla fine
per
si
la
sono
luce.
Sposati. Io me lo vedo questo club dei simbio.
I simbio sessuali.
Come va? Bene, ho trovato una coppietta in Canada. Devi vedere che roba. Lei suona il flauto, lui l'accompagna col tamburello.
Devi vedere che roba.
Ma e tu come va? C'ho una coppia a Pavia. Hanno tre cani che corrono nel prato. Mi eccito come un bastardo.
Ma hai saputo
quando
di
vedo che
Caterina?
Loro...
sta uscendo con due di Cesano Boscone, due che hanno questa villetta. No, non stiamo facendo ironia sul vostro orientamento sessuale.
No, ma che roba. Invece sono così carini.
Infatti è molto
scatenano in simbio contro di noi.
Saranno
13.
Anche perché voi siete una coppia, quindi siete presenti.
Noi siamo disponibili se volete.
Sì, simbio.
No, ovviamente. Davvero, massimo rispetto per qualsiasi orientamento sessuale.
Parlavamo della pornografia, perché la pornografia hanno grossi problemi, che non possono utilizzare tutta la categoria solo, non possono usarla perché non è in coppia.
Beh, devono scegliere i TikToker che fanno sempre col fidanzato, tipo Dani Camori, no?
Quelli di OnlyFans, dici.
Gli OnlyFansers.
Ho capito, ma non... oltre alla sessualità non sanno nient'altro.
Sì, esatto. Diciamo che tendenzialmente preferiscono la pornografia femminile, quella per donne. Sapete com'è la storia, quelle per donne.
Dove si racconta
tutta la storia. Quella,
lui, come è arrivato, che lavoro fa, il suo modello unico, la pornografia per donne.
La pornografia per donne si capisce qual è quella dove i maschi vanno col tasto veloce. Ecco, di quello lì è la pornografia per donne.
Che lì i raccordi sono complicati, perché nella pornografia normale l'inizio è ridicolo, no?
Sì.
Ciao.
Din don, buongiorno.
Che è ridicolo. Invece in quelli per donne è tipo, hai visto che hanno il chiodo in similpelle da Zara a 39,9? L'altra fa, ma veramente sì, taglio.
Ma vanno avanti.
No, non è proprio
taglio
così.
Due minuti.
Non è proprio così, insomma. No,
e com'è invece?
No, nel senso che c'è tanto più una storia che, non so, come nelle collezioni Harmony, voi sapete che le persone fanno sesso prima di strutturare la relazione, ma poi strutturano la relazione. Cioè, le pornografie femminili hanno la modalità trasgressiva, quindi non possono costruire troppa relazione all'inizio, perché sennò diventa non più trasgressiva. trasgressivo.
Certo.
Lo fanno. Ma dopo recuperano che quella trasgressione lì viene strutturata in una relazione.
Cioè entrano insieme in ascensore, fanno sesso, ma dopo uno scopre che il suo avvocato e si sposano.
Escono dall'ascensore e si sposano.
Lui è avvocato, lei
questa è la strutturazione di cosa particolare. No, è così, così è. Quindi... E poi, come diciamo sempre, la pornografia è fortemente diseducativa, perché uno chiama l'idraulico, quello scopa prima di aggiustare il lavandino. Cioè, è diseducativa. Cioè, certo. Cioè, invece di mangiare la pizza, cioè, prima si mangia la pizza, dopo si... Cioè, non dà il senso del dovere prima del piacere, che dovrebbe essere un messaggio che passa. La seconda cosa, quindi, tendenzialmente vanno sulla pornografia femminile, che ha un po' più storia e quindi dà più l'idea della coppia, anche con molto legame con gli attori, cioè quando gli attori stanno sempre in coppia insieme, quindi hanno bisogno di vedere 3 o 4 volte la stessa persona che fa
quindi
la sessualità.
Quindi Brad Pitt e Angelina Jolie, che hanno fatto tanti film insieme, loro li vedono di più.
Esatto, esatto. Cioè devono avere una certa ripetizione per...
Se poi sono anche una coppia fuori.
Ecco, vabbè, perfetto. Immaginarsi questa roba. La seconda cosa che invece hanno di particolare loro è che hanno dei nemici molto forti nei poliamorosi. Cioè le due squadre sono loro contro i simbio contro i poli. Perché
fanno a botte,
amore, stasera ti ricordi che ho calcetto scapole ammogliati, no, poliamorosi
fanno a botte,
poliamorosi contro i simbio sessuali, cioè che giochiamo il martedì
si scassano di mazzate
abbastanza fa? Perché i poliamorosi, che invece sono più disinibiti, sperimentali e più legati all'attrazione fisica per i singoli appartenenti anche alle coppie,
certo.
Trattano i simbio come falsi, incapaci di conoscere veramente i loro desideri, come voler sembrare più belli di loro e così via.
Cosa vale l'uomo, proprio l'uomo del popolo? Ma l'energia mentale che ci vuole per andare a capire questi meccanismi, conoscerli, studiarli, viverli e parlarne poi in un club.
Organizziamo.
Sono persone molto ricche, hanno pochissimi impegni.
Organizziamo una partita.
Tendenzialmente la categoria è abbastanza elevata per quanto riguarda...
Organizziamo una partita simbio contro poli.
Simbio contro poli.
Dai, organizziamo.
Va bene. Allora, sui simbio vi ho detto quello che dovevo dirvi. Volevo solo dire una cosa anche a un paziente che ho visto recentemente che è un paziente che è invidiato, così superficialmente invidiato, perché invece ha una donna molto addetta alla pornografia, che però la prende come libro di istruzioni. Quindi lei guarda questa pornografia molto frequentemente e poi vuole fare con lui tutte queste cose vede nella pornografia in modo particolare. Che è molto difficile per uno, un maschio sembra invidiato, uno dice allora chissà quante cose sperimentiamo e così via, ma lui ha il grosso problema di non poterglielo dire che non vuole, è un po' come se la mascolinità venisse turbata dal fatto che lui dovrebbe essere un maschio invidiato dal fatto che lei gli propone tutte queste cose.
Lui torna a casa, lei, ho visto un film,
come faceva
il tuo personaggio
e lui ha timore, quindi è venuto lui a dirmi se potevo dire a lei di diminuire le cose da fare, che sembrerebbe una cosa semplice anche da fare.
Ma però, aveva una dipendenza dal porno?
Una dipendenza, come tutti i neofiti, cominciata tardi, con una sessualità non particolarmente espressa in età giovanile, come tale tutti i neofiti sono sempre un po' sopra le righe di tono e non ha perfettamente compreso, è una cosa che diciamo a tutti, che insomma un leggero sovratono c'è nella pornografia, cioè non è che uno deve prendere un manuale di istruzioni, cioè deve prendere una visione generale, citatoria, ma non portare a casa tutto. Quindi il problema è che lui non ha il coraggio di dirlo perché lui ha difficoltà, ma il problema è che io ho difficoltà perché è un caso nel quale il sesso del terapeuta fa tutto, perché se ci fosse una donna che dicesse a lei guarda che questa cosa non va, non passa di traverso il messaggio del privilegio maschile. Invece quando lo dico io sembra che io voglia riservare ai maschi quella roba lì.
Ah certo, come se stesse giudicando la cosa anche sul piano etico.
Sul piano etico femminile, è un po' come se io volessi respingerla nel ruolo di femmina che non deve avere una sessualità ricca, che non deve avere la proposizione sulle cose particolari. Quindi è un po' difficile. Quindi In questo caso è un caso nel quale il maschio mi ha chiesto di dire questa cosa, ma io ho parlato con, con la mia collega.
Ho passato il caso.
Perché mi aspettavo lei ci dicesse mi farò operare per poter
pur di aiutarla.
Mi autoopererò.
Quindi
fare
manderà la sua collega.
Manderò sulla femmina per poter gestire questo caso. Quindi per dire
una bella domanda, se abbiamo un minuto, ascoltatrice storica del programma che scrive spesso, sempre direi, delle cose molto intelligenti. Però fino non riesco a capire qual è il limite tra orientamento sessuale e parafilia. Cioè, diciamo, perversione, ce lo spiega la prossima volta.
Va bene, la volta prossima.
O riesce in un minuto.
Ma no, beh, è un po' complicato. Detto
allora, grazie, Sabri. Prossima volta.
Così sei obbligato a sentirci anche la prossima
Ripartiamo
volta.
Ripartiamo da qui. Grazie, prof. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex.